Signori e signori, oggi parleremo di Ercole, dell'uomo più forte del mondo. A stretto rigore di termini dovremmo chiamarlo Eracle, alla greca, però Ercole è più familiare e quindi noi Ercole lo chiameremo. E diciamo qualche cosina anche sui suoi genitori, Zeus e Alcmena. A Zeus piaceva da impazzire la regina Alcmena, quella era già sposata con Anfitrione, il re di Tebe. E quando qualcuno le sussurrava che piaceva anche a Zeus, lei era solita rispondere: grazie dell'onore, ma io preferisco restare fedele a mio marito. E allora Zeus che fece? Approfittando del fatto che una sera Anfitrione era fuori per lavoro, era andato a fare una guerra contro i Dafi, bloccò la luna in mezzo al cielo, convinse le ore a fermare i cavalli del carro del tempo, poi prese le sembianze di Anfitrione e si presentò tomo tomo nella stanza da letto della regina. Si giacque con lei 3 giorni e 3 notti di seguito. In tutto questo il mondo si era fermato, eh? E già, perché? Perché i cavalli del tempo erano fermi e quindi anche il mondo era fermo. Quando tornò il marito, quello vero, il discorso tra i due dovette andare pressappoco così. Lui disse: vieni qui, o mia sposa, muoio dalla voglia di abbracciarti. Ancora, disse lei, ma non ti basta mai. Come sarebbe a dire non mi basta mai? È tanto che non ti vedo che mi sembra giusto che io ti voglia abbracciare. Sì, ma io adesso sono stanca, ribadì Alcmena. E a questo punto Anfitrione disse: stanca tu, a vedere come sono stanco io che ho fatto la guerra con i Dafi. Pensa che a un certo momento avevo alcuni nemici a destra, alcuni nemici a sinistra, allora ho preso la spada. Che fai, mi racconti un'altra volta tutto da capo? A questo punto Anfitrione si rese conto che qualcuno doveva averlo preceduto e che questo qualcuno non poteva essere che Zeus. Dopo 9 mesi nacque Ercole. Alcmena, ancora sotto shock per l'inganno in cui era caduta, lo abbandonò fuori le mura di Tebe nella speranza che qualcuno lo raccogliesse. Ebbene, non ci crederete, ma le prime a passare di lì furono proprio Era ed Atena.
Ma guarda che bel bambino, esclamò Atena. Ma una donna deve essere impazzita per lasciare un bimbo così bello.
Era allora lo raccolse, se lo accostò al seno e lo avrebbe di certo allattato se Ercole, forse perché troppo affamato, non le avesse dato un morso. La dea lo allontanò da sé di scatto e un getto di latte schizzò verso il cielo dando origine alla Via Lattea.
Bello, bello, bravo, bravo, bello, non piangere. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna oh, oh bambino, a chi lo do?
Ercole fin da piccolo dimostrò di avere una forza straordinaria. Pensate che quando era ancora nella culla, con la sola forza delle mani, riuscì a strangolare 2 serpenti, ovviamente inviatigli da Era. E questo non è niente. Questo qui da giovanotto si accoppiò in una sola notte con tutte le 50 figlie di Tespio, 10 minuti a figlia, generando con ciascuna di esse un figlio. Pensate la fatica.
Dopo alcuni anni Ercole impazzisce e uccide 6 di questi figli. Subito dopo però ritrova la ragione e chiede a Zeus di punirlo per il crimine che aveva commesso.
Zeus, per umiliarlo, lo mise al servizio del più stupido di tutti i greci, un certo Euristeo, che gli ordinò 12 fatiche. Ora io il tempo di raccontare tutte le 12 fatiche non ce l'ho, sarò costretto a riassumere. 6 di queste fatiche consistevano nel catturare e uccidere 6 mostri che infestavano la Grecia.
E a questo punto ecco a voi
il toro cretese.
Come definirlo?
Ma diciamo che era il fidanzato della regina Pasifae, la regina di Creta. E queste sono le cavalle carnivore di Diomede. Pensate che il povero Diomede era costretto ogni giorno a rapire un passante per dare a mangiare alle cavalle. Sentite, per quanto riguarda gli altri mostri, data la difficoltà di reperire sulla piazza cani a tre teste, abbiamo pensato di avvalerci di disegni vascolari. E quindi adesso io ve li mostrerò l'uno dopo l'altro. Questo qui è per l'appunto il cane a tre teste, per il quale Ercole fu costretto a scendere nell'oltretomba. Questo qui è il leone Nemeo, poi abbiamo il cinghiale di Arimanzio e il bestiame di Gerione. Gerione è uno che aveva tre corpi in una sola persona. Questa invece è la cerva di Cerinea e questi sono gli uccelli del lago Stinfalo, uccelli che avevano il becco e gli artigli di bronzo per cui erano in grado di perforare qualsiasi corazza. E infine abbiamo l'idra di Lerna, un animale con 100 teste.
L'idra di Lerna, oltre ad avere 100 teste, aveva un piccolo difetto, un pochino l'alito pesante. Chiunque le si avvicinava moriva solo per la puzza. Pensate che Ercole fu costretto a combattere in apnea, senza mai respirare. Ah, poi mi dimenticavo, per uccidere l'idra di Lerna bisognava indovinare quale delle 100 teste fosse quella vitale. E già, perché le altre 99, come uno le tagliava, così ricrescevano. E adesso parliamo della cintura di Ippolita, la regina delle Amazzoni. Ed eccola qua la cintura, guardate quanto è bella. Tutto oro, pietre preziose, diamanti. Sembra che piacesse moltissimo a una delle figlie di Euristeo, la quale aveva detto: senza la cintura non posso proprio campare. Ed Ercole, con una santa pazienza, se l'andò a procurare. Per poterla ottenere fu costretto a fare l'amore proprio con Ippolita. Se non che, mentre stava sul più bello, fu aggredito da tutte le amazze e lui le uccise tutte, dalla prima all'ultima, Ippolita compresa. La più spossante di tutte le fatiche di Ercole fu quella di ripulire le stalle di Augia. Ora vi racconto come andarono i fatti. Augia, re dell'Elide, era l'uomo più ricco di tutta la Grecia. Possedeva centinaia e centinaia di armenti, di vacche, di pecore, di montoni, a guardia delle quali poi c'erano dei tori d'argento ferocissimi che non lasciavano avvicinare nessuno. Adesso, un po' perché le bestie erano tante, un po' perché i mandriani si mettevano paura, certo è che queste stalle non le puliva nessuno e la puzza si sentiva da tutte le parti. Per chilometri e chilometri c'era uno strato di sterco alto un metro. Guardate qua come stanno combinate queste vacche, Gli storici raccontano che tutto il Peloponneso puzzava per colpa delle bestie di Augia. E allora Ercole che cosa fece? Disse ad Augia: vuoi vedere che io in un sol giorno ti pulisco tutte le stalle? E come fece? Con la sola forza delle braccia deviò due fiumi e poi lasciò che le acque dei fiumi spazzassero via tutto il sudiciume. L'ultima fatica fu quella di raccogliere le mele d'oro nel giardino delle Esperidi. Questo giardino era lontanissimo, si trovava nell'estremo occidente, lì dove i cavalli del sole si andavano a riposare la sera dopo aver galoppato per l'intera giornata. A questo proposito vi voglio ricordare che Eracle nei suoi viaggi finì con l'attraversare tutto il Mediterraneo, dall'Asia Minore fino alla Spagna, e col fissare l'estremo limite a Cadice, di fronte all'oceano Atlantico, dove costruì due enormi colonne, che furono chiamate per l'appunto colonne d'Ercole.
Ma adesso andiamo a cercare le mele d'oro. L'albero delle mele d'oro era stato un regalo di nozze della madre terra a Zeus e a sua moglie Era. Guardate là, guardate quanto è bello, eh? A guardia di quest'albero c'era un sacco di gente. Innanzitutto c'era un drago insonne chiamato Ladone. Poi c'erano le Esperidi, tre ninfe della sera che si chiamavano la Brillante, la Rossa e la Retusa del Tramonto, che poi volevano essere i colori che assumeva il cielo allorquando il sole scompariva all'orizzonte. E poi infine c'era uno dei titani, Atlante, costretto a reggere sulle spalle la volta celeste. Ora dovete sapere che un oracolo aveva detto a Ercole: non le cogliere tu personalmente le mele se non vuoi incorrere nelle ire della moglie di Zeus, falle cogliere a qualcun altro. Ed Ercole pensò bene di chiedere aiuto proprio ad Atlante. Gli disse: Atlante, vieni qua, ecco, dammela a me questa volta celeste. Questa sarebbe la volta celeste? Ma, Atlante, allora ti stavo dicendo, mentre io ti tengo la volta celeste, fammi un favore, valla a cogliere tu le mele, me ne bastano solo tre, tu tanto già conosci il drago, già conosci le esperte, quella a te non ti dicono niente. Purtroppo però il buon Atlante, una volta liberatosi dal peso del cielo, pensò bene di incastrare Ercole e gli disse: Ercole, dal momento che io ho preso le mele, gliele vado a consegnare io personalmente a Euristeo, tu continua a reggere la volta celeste. Ma Ercole, più furbo ancora, gli rispose: quanto sei gentile, gliele vai a consegnare tu le mele, brava, madonnami quanto sei gentile, però per cortesia, puoi reggere la volta ancora per un attimino, eh? Già, perché vedi, mi fa male la spalla, un attimo che prendo un cuscino. E se la squagliò. A questo punto però Ercole si innamora di una certa Deianira. Lui la sposa, la porta in viaggio di nozze, se non che dovendo attraversare un fiume si avvale dell'aiuto di un traghettatore, il centauro Nesso. Ora questo Nesso che fa? Prima porta Ercole dall'altra parte della riva, poi quando è il turno di Deianira tenta di violentare. Ercole allora furibondo prende l'arco e le frecce e lo colpisce mortalmente. Guardate, questo è Nesso che sta per morire e questo è il punto dove il centauro viene colpito a morte. Nesso però, prima di morire, ha il tempo di dire a Deianira: prendi un po' del mio sangue e conservalo, perché un giorno ti potrebbe essere utile. Il mio sangue contiene un filtro d'amore. E difatti Ercole, dopo qualche anno, si innamora di un'altra donna, una certa Iole. Allora Deianira, per riconquistarlo, gli regala una camicia. Ecco qua la camicia. Dopo averla imbevuta nel sangue di Nesso. Aspettate, fatemela. Ecco qua il sangue di Nesso, fatemela inzuppare ben bene. Ecco qui la camicia diventata rossa del sangue del centauro. Quando Ercole andò a indossarla, la camicia gli si attaccò sulla pelle e cominciò a bruciare lentamente. Il sangue avvelenato del centauro non gli dava scampo. Inutilmente Ercole cercò di strapparsela da dosso, insieme al tessuto venivano via pure brandelli. Mentre Deianira si uccideva per il rimorso, Ercole, non resistendo al dolore, eresse una pira sul monte Eta, a cui però nessuno osava appiccare il fuoco, finché non giunse un eroe greco, Filottete, che in cambio di questo favore ottenne da Ercole l'arco e le frecce. Il mito di Ercole però può essere interpretato anche in chiave antimatrimoniale. La camicia di Nesso è il matrimonio, Ercole è uno scapolone a cui piace fare la bella vita finché non incontra Deianira che se lo sposa, cioè che gli mette addosso la camicia di Nesso. Ercole a questo punto, pur di non perdere le proprie libertà, preferisce perire fra le fiamme. Quando si pensa agli eroi, il primo nome che viene in mente è quello di Teseo. Io adesso vi racconterò tutta la sua vita e i suoi amori dal giorno della nascita fino a quello della morte. Teseo, da ragazzino, visse in un piccolo villaggio dell'Attica, Trezene, e questo perché suo padre Egeo, re d'Atene, avendo paura che i cugini lo potessero avvelenare, pensò bene di confinarlo in campagna e disse a sua moglie: fino a quando Teseo non sarà capace di sollevare questo masso sotto al quale io ho nascosto la mia spada, tu non dirgli mai che lui è il futuro re di Atene. Io adesso, come Teseo, solleverò il masso e prenderò la spada. Io adesso, come Teseo, solleverò il masso e, presa la spada, mi avvio verso Atene. Lungo il viaggio Teseo incontrò molti briganti. È inutile dire che viaggiare a quell'epoca era praticamente un suicidio. Dei tanti assassini noi ne ricorderemo solo tre: Sini, Scirone e Procuste. Il primo, Sini, era chiamato il piegatore di pini. E sapete perché? Perché lui piegava due pini e ci legava in mezzo un disgraziato. Poi prendeva la spada e con un solo colpo, sa! I pini si rialzavano e il poveretto finiva squartato. Il secondo, Scirone, era come dire il più pulito, e già perché lui si metteva in una curva, in un sentiero molto stretto a strapiombo sul mare, e costringeva tutti i passanti a lavargli i piedi. Quando questi avevano finito, con un calcio li buttava giù facendoli sfracellare sulle rocce. Il terzo brigante, Procuste, era uno amante della precisione. Non è che poi lui chissà che cosa pretendesse, voleva solo che quelli che passavano davanti alla sua caverna non fossero né più lunghi né più corti del suo letto, il famoso letto di Procuste. E allora che cosa faceva? Quelli più lunghi, gli amputava i piedi, e quelli più corti, li stiracchiava. Questo è tutto. In ogni modo Teseo li ammazza tutti e tre, sottoponendoli alle stesse torture che loro avevano inflitto agli altri. Giunto ad Atene, Teseo incontrò nuovi nemici, innanzitutto Medea, l'ex donna di Giasone, la quale, come lo vide arrivare, subito consigliò al re Egeo di offrirgli una coppa di veleno e di invitarlo a cena. Ma Teseo, per vedere se il papà lo riconosceva, si mise a tagliare la carne con la spada che aveva estratto dalla roccia. E allora Egeo gli tolse la coppa da mano col veleno e la gettò via, e dopodiché lo riabbracciò come figlio. In tutto questo, su Atene gravava un altro pericolo. La città era costretta ogni 9 anni a versare un tributo in vite umane al re Minosse, il re di Creta. Qui però, per meglio spiegare la storia, io vi debbo raccontare la vita di Pasifae, la moglie di Minosse. Seguitemi. Dovete sapere che Minosse un giorno promise a Poseidone, il dio del mare, di sacrificargli il più bel toro dell'isola. E Poseidone, per metterlo alla prova, gliene inviò uno proprio via mare, che era bellissimo, tutto bianco. Ma Minosse se ne guardò bene di sacrificare un toro così bello e ne ammazzò un altro, uno qualsiasi. Poseidone allora, per vendicarsi, fece innamorare Pasifae, la moglie di Minosse, proprio di quel toro. Pasifae avrebbe voluto fare l'amore col toro, però il toro non ci stava. Ai tori piacciono solo le vacche, evidentemente anche per i tori vale il detto: al cuore non si comanda. E allora Pasifae, per convincere il toro, sapete cosa fece? Si fece costruire una statua di legno a forma di vacca, coperta di pelo.
e ci si infilò dentro. Guardate, io qui ho un affresco di Giulio Romano, eccolo qua, guardate quanto è bello, dove per l'appunto si vede Pasifae mentre sta per entrare nel simulacro di vacca. Dall'unione tra Pasifae e il toro nacque un essere mostruoso, il Minotauro, ferocissimo, che aveva il corpo d'uomo e la testa di toro. Sentite come Plutarco ce lo descrive. In un'ibrida forma, in un frutto mostruoso, si unirono due nature di uomo e di toro. Minosse, per nascondere questa vergogna di famiglia, fu costretto a farsi costruire dall'architetto Dedalo il famoso labirinto. Labirinto in greco vuol dire cantina. Insomma, un edificio sotterraneo, tutto costituito da passaggi segreti, da cunicoli, da meandri, dove una volta entrati non si poteva più uscire. Pensate che lo stesso Dedalo, quando decise di scappare dal labirinto, insieme a suo figlio Icaro, fu costretto a inventarsi due ali di piume e di cera, solo che per Icaro la cosa finì malissimo. E già il padre si era tanto raccomandato, gli aveva detto: piccoli, queste le ali sono attaccate con la cera, si squagliano, non volare troppo vicino al sole. A lui niente, non appena si librò in aria, preso dall'euforia, si mise a volare più in alto e più in alto, poi sempre più in alto, finché le ali non si squagliarono e lui si sfracellò al suolo. E torniamo al Minotauro. Minosse, il re di Creta, per farlo mangiare, impose che la città di Atene versasse un tributo ogni 9 anni di 7 ragazzi e 7 fanciulle vergini. Se non erano vergini, il Minotauro non se le mangiava. Teseo, venuto a conoscenza del sopruso, decise di presentarsi come ostaggio. Ora dovete sapere che in questo fatto ebbe un ruolo importantissimo Arianna, la figlia di Minosse. La ragazza, non appena vide l'eroe greco Teseo, se ne innamorò perdutamente. Egli disse: Teseo, se tu mi sposi, io ti insegno a entrare e uscire dal labirinto come se fosse casa tua. Egli consegnò un gomitolo di lana, eccolo qua, da svolgere man mano che lui si inoltrava nei meandri del labirinto. In modo che dopo, per uscire, bastava riavvolgere il gomitolo. E fu grazie al filo di Arianna che Teseo riuscì a uccidere il Minotauro e a uscire dal labirinto come faccio io adesso. Vedete? Così. Uno riavvolge il filo, piano piano, e trova l'uscita. O il luogo. Di sposare Arianna, Teseo non aveva alcunissima voglia. Innanzitutto lui già aveva una fidanzata di nome Egle ad Atene, e poi Arianna non gli piaceva, troppo innamorata, troppo azzeccosa. E allora pensa e ripensa, e cosa fa? Dice ad Arianna: Ariannina, vieni con me, guarda, ma vedi quanto è bella quell'isoletta, Noi adesso ce ne andiamo lì, tutte e due, e ci facciamo un bel riposino soli soli. Se non che non appena la poverina si addormentò, lui risalì sulla nave e se la squagliò. L'isola si chiamava Nasso, per questo si dice piantata in Nasso, e non piantata in Asso come molti dicono sbagliando. Dopo l'isola di Nasso, Teseo si recò in un'altra isola, a Delo, dove eresse una bellissima statua alla dea Afrodite. E si dice pure che in quell'isola lui si sia inventato una danza, la danza delle gru, che in qualche modo ricordava l'intrigo dei corridoi del labirinto. La danza faceva così, guardate, faceva così. Ta-da, 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 ta-da.
In tutto questo ad Atene il popolo stava in pensiero, da Creta non arrivavano notizie. Il re di Atene, Egeo, aveva detto a Teseo: Teseo, ricordati, se torni vincitore, invece delle solite vele nere metti le vele bianche. Se non che Teseo, distratto da mille pensieri, dalle donne e forse pure dai rimorsi di coscienza nei confronti di Arianna, si scordò di cambiare le vele e lasciò le vele nere. Egeo, il re, stava dall'alto di una rupe quando vide da lontano la nave con le vele nere. Preso dallo sconforto, si gettò a mare. Ed è per questa ragione che da quel giorno il mare della Grecia si chiama Mare Egeo. Morto Egeo, Teseo prende il potere. Il giovanotto è troppo intelligente per limitarsi a fare solo l'eroe, eh? In effetti, se ci pensate bene, gli eroi dell'epoca classica, a eccezione forse di Ulisse, non erano dei grandi uomini di Stato, eh? I vari Achille, Aiace, Telamonio, Ercole, erano bravi solo a menare le mani, ma quando a governare nemmeno a parlarne. Teseo invece era tutta un'altra cosa. E difatti Plutarco, nelle sue vite parallele, lo paragona a Romolo. Eccolo qua Teseo, guardate. Guardate che forza, eh? L'unico difetto, le donne. Guardate se dico bugie. Stava sempre abbracciato alle donne, eh? Ne ebbe moltissime. E noi solo per mancanza di tempo non potremo elencarle tutte. Dopo aver fatto piangere Arianna ed Egle, Teseo ci provò anche con Antiope, la regina delle Amazzoni. Le cose andarono pressappoco così. Teseo andò a far visita alle Amazzoni, popolo guerriero che, come tutti sanno, era formato solo da donne. All'inizio le accoglienze furono quanto mai cordiali. Lo invitarono a pranzo, lo fecero bere, insomma, lo trattarono, come dire, da uomo a uomo. Alla fine del pranzo, però, Teseo disse ad Antiope: vieni a vedere la mia barca, quanto è bella. Poi, come la poverina salì a bordo, lui salpò all'improvviso, prendendo il largo. Insomma, si comportò come uno dei tanti playboy che infestano le nostre spiagge. Le Amazzoni ovviamente si incazzarono come bestie e attaccarono l'Attica. Atene stava lì lì per cadere quando arrivò Teseo e le uccise tutte. Nel frattempo Teseo si invaghisce di un'altra donna, Fedra. Poi lascia dopo 2 mesi anche Fedra e insieme al compagno Piritoo rapisce la bella Elena, appena 12enne, la stessa che poi farà scoppiare la guerra di Troia. Mentre Teseo faceva il Casanova, prese il potere ad Atene un certo Menesteo, ragione per cui Teseo fu costretto a chiedere ospitalità a Licomede, re di Scito. Costui però, con la scusa di volergli mostrare i suoi possedimenti, lo portò in cima a una montagna, gli dette una spintarella facendolo sfracellare al suolo. Muore così Teseo, il primo uomo politico della storia a cui piacevano troppo le donne. Di oggi vuole essere un elogio dell'amicizia e dell'amore coniugale. Tutto cominciò con una lite tra Apollo e Ade, il dio dell'oltretomba. Le cose andarono più o meno così. C'era una volta un medico eccezionale, un certo Asclepio, figlio d'Apollo, che guariva tutti, pure i moribondi. Insomma, per colpa di questo Asclepio, all'epoca in Grecia non moriva più nessuno. A lui bastava una guardatina per diagnosticare una malattia
e un paio d'erbette per guarirla. Si dice che una volta abbia addirittura resuscitato un morto con un semplice massaggio cardiaco. E beh, tutto questo non poteva far piacere ad Ade, il dio dell'oltretomba. Per forza, quello si vedeva arrivare sempre meno clienti nel regno degli inferi. E allora Ade andò a protestare con Zeus. E Zeus, pur di toglierselo da torno, fulminò Asclepio proprio mentre stava per salvare l'ennesimo moribondo. Figuriamoci Apollo. Quella Asclepio era uno dei suoi figli prediletti. Per vendicarsi, uccise i ciclopi che avevano forgiato il fulmine di Zeus. Insomma, in Grecia a quell'epoca lì si viveva come in alcuni paesini dell'entroterra italiano, con le faide tra le famiglie. Però pure Apollo andava punito. E come fa? Zeus pensa e ripensa e lo manda al servizio, noi oggi diremo au pair, dal re di Fere Admeto, che era uno, insomma, non molto intelligente, diciamo pure stupido, ma che aveva in gran conto l'amicizia. Admeto era quello che si dice una brava persona, amato dai sudditi, coccolato dai genitori. Suo padre Ferete era solito dirgli: Admè, figlio mio, io ti voglio bene, tu sei la luce degli occhi miei, io per te farei qualsiasi cosa, mi butterei pure nel fuoco. Apollo quindi si trovò benissimo e in breve tempo diventò, come dire, il consigliori di tutta la famiglia. Fu utilissimo, per esempio, allorquando Admeto si innamorò di Alceste. Il matrimonio fu consumato con ampio sfarzo. Solo che Admeto, come spesso capita in queste circostanze, si dimenticò di fare gli onori dovuti alla dea Artemide, la protettrice delle vergini. E allora che cosa accadde? Che quando si andò a coricare la prima notte, al posto della moglie, sotto le lenzuola, trovò un groviglio di vipere. Niente paura. Arrivò Apollo, mise tutto a posto e fece ragionare Artemide. E questo non è niente. Quando finì l'anno di servizio, Apollo, prima di andar via, volle fare un regalo ad Admeto. E cosa gli regalò? Niente meno che un prolungamento di vita. Sì, signore, una prova. In Grecia la vita di ogni individuo era, come dire, gestita, sorvegliata dalle dee del destino, le tre moire. La prima, Cloto, faceva scorrere il filo della vita dal fuso, la seconda, Lachesi, ne misurava la lunghezza per controllare che non superasse il limite prestabilito, e la terza, Atropo, lo tagliava con le sue forbici inesorabili. Nessuno, nemmeno Zeus, poteva interferire sul loro operato. Ebbene, Apollo, per poter prolungare la vita di Admeto, ebbe un'idea, fece ubriacare le moire e scippò loro la promessa che ove mai Admeto fosse riuscito a trovare qualcuno disposto a morire al posto suo, avrebbe potuto saltare il turno e vivere una seconda vita. E ora diamo da bere alle moire. Quando Apollo riferì la notizia ad Admeto, il re di Fere lo ringraziò con le lacrime agli occhi. Grazie, o Apollo, del dono che mi hai fatto. Io odio la morte.
Ma tu troverai poi qualcuno disposto a morire al posto tuo?
Figurati, quello c'è mio padre che non fa altro che dirmi questo. Mi dice sempre, io per te sono pronto a fare qualsiasi cosa, anche a buttarmi sul fuoco. E finalmente venne il giorno fatale. Thanatos, il raccoglitore dei morti, si presentò alla reggia.
Ehi tu!
Dico proprio a te.
Sei Admeto? Admeto, è giunta la tua ora.
Le Moire mi hanno detto che mi indicherai qualcuno che prenderà il tuo posto. Io non ho obiezioni da fare, purché questo qualcuno dica chiaramente la frase: muoio al posto di Admeto. E Admeto si precipitò dal padre. Padre, padre, è giunto Thanatos. Ora tu dovresti seguirlo, come già ti dissi.
Thanatos? E che c'entro con Thanatos?
Come che c'entri? Tu hai sempre detto che ti saresti sacrificato per me, che ti saresti buttato nel fuoco.
Nel fuoco? Ma io qua non vedo nessun fuoco. Qua si tratta di morire.
Gesù, Gesù. Cioè, non è che dissi Gesù, Gesù. Certo che si tratta di morire. Ma tu sei vecchio. Quanti anni ancora di vita credi di poter vivere? E non è meglio buttarli via questi spiccioli di vita pur di salvare un figlio?
Peccerì, qua ognuno si fa gli spiccioli suoi, hai capito? Poi, vecchio, che significa vecchio? Io ho visto dei vecchi vivere più di 100 anni e dei giovani morire prima dei 20. Anzi, se vuoi fare una cosa, vai da tua madre, che quella sì che è malata.
Io malata, disse la mamma. Ma chi te l'ha detto che sto malata? Io mi sento tanto bene, guarda come sto bene, guarda come sto bene. Admeto, a questo punto, deluso dal comportamento dei genitori, ebbe un'idea. Nella vicina città di Antea c'era stata da poco una cruenta battaglia. Di certo sul campo avrebbe trovato qualcuno che stava lì lì per morire. E infatti si recò sul campo di battaglia. A vedere. Ah, no, questo è morto. Mannaggia. È morto pure questo qua. Ah, questo respira ancora.
Oh, fratello, di appresso a me. Io muoio al posto di Admeto. Ma il moribondo non dava segni di vita. Ripeti, ripeti appresso a me. Io muoio al posto di Admeto. Il moribondo aprì appena un occhio. Lì, io muoio. Io muoio, muoio. Al posto di Admeto.
Al posto. Chi è Admeto?
Admeto sono io. Tu devi morire.
Io devo morire? Perché devo morire?
Devi morire perché sei moribondo. Hai capito? Devi dire alle Moire che muori a posto mio.
Moribondo? E le Moire vieni i soccorsi?
Mannaggia, Borghista, non vuoi morire. Non c'è niente da fare. Non vuole morire nessuno a posto mio.
Insomma, Admeto non trovò nessuno disposto a morire a posto suo. Stava proprio avvilito, eh? Già. Ormai le 24 ore stavano per scadere e tanto valeva chiudere gli occhi nel proprio letto. Se non che, non appena entrato in casa, Admeto vide sua moglie al cesti con un bicchiere di veleno fra le mani. La donna gli sorrise e disse: muoio al posto di Admeto. Ed è a questo punto che ha inizio la tragedia di Euripide, l'Alcesti. L'eroina entra in scena che ha appena bevuto il veleno, è sorretta per le ascelle dal marito Admeto e dice: vedo la barca e il bruno nocchiero che mi attende. Affrettati, mi dice, e sollecitando incalza. E Admeto le fa eco: come amaro il traghetto e quale triste sorte è la nostra. Amor mio, dice lei, quando sarò morta, non dare ai nostri figli una matrigna. Non lo farò giammai, anzi sai cosa ti dico? Che non porterò il lutto per un solo anno, ma per tutta la vita, e in questa casa non ci saranno mai né banchetti né feste. Spero proprio che tu lo faccia, o Admeto, perché come ben sai, il morto giace e il vivo si dà pace. Se non che da lì a poco viene alla reggia una visita inaspettata, Ercole, un amico di Admeto. Ercole vede che Admeto porta dei segni di lutto e gli dice: cosa vedo mai? Sei vestito a lutto? Hai il capo rasato? È forse morto qualcuno in questa casa? Sì, dice Admeto,
è morta una. Una chi? Una di famiglia? Una qualsiasi. Dopodiché chiamò i servi e ordinò loro un banchetto con cibi, bevande e musiche a volontà.
Ebbene, a questo punto non possiamo fare a meno di chiederci: ma perché Admeto mentì così spudoratamente? Per eccesso di ospitalità. Insomma, lui pensò: se io adesso dico a Ercole tutta la verità e gli dico chi è la morta, ma questo se ne va, o quantomeno resta, ma con l'animo affranto. Tuttavia, Ercole riuscì lo stesso a sapere chi era la defunta, glielo disse un servo. E allora cosa fece? Scappò dalla reggia e dopo poco ritornò in compagnia di una donna dal capo levato. Guarda chi ti ho portato. Admeto guardò con attenzione la donna e poi esclamò: ma mi sembra di conoscerla. Sì, è tua moglie Alcesti. Eccola, l'ho strappata a Thanatos mentre cercava di trascinarla nel mondo degli inferi. Toccala se vuoi. Admeto restò senza fiato. Poi disse: ma perché non parlo? È perché non si è ancora liberata dal contatto con la morte. E come se avesse detto: quella mo è morta di fresco, che vuoi che già parla? Parlerà al terzo giorno. E così accadde e furono felici per sempre.